Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Allora, avviso Leonardo Manera che siamo in diretta, siamo arrivati in onda, non si è ancora messo la cuffia, è già nervoso perché ha fatto 4 km in macchina e ci ha messo
un'ora esatta di auto. Dietro a uno dei camioncini che raccolgono la spazzatura.
Scusa, il famoso la camminata a 4 km all'ora.
Esattamente.
Potevi venire a piedi a questo punto.
Poi oggi piove, diluvia, quindi appena piove un po' Milano si blocca col traffico.
Sì, anche quando non piove devo
no,
dire.
No, ma così no, adesso francamente. Un'ora per 4 km credo che sia...
Ma perché hai seguito il camion della spazzatura?
Perché no, era tutta una coda, ma io ero dietro il camion della spazzatura, volevo buttarmici dentro a un certo punto per essere triturato come nel film C'era una volta in America alla fine, no?
Ascolta, ma il camion della spazzatura, adesso come in tutte le città, fa una raccolta per quartiere, non puoi aver fatto 4 km di
non si è fermato mai, era un camioncino che non si è fermato mai.
Ho capito, ma... Ma perché 4 km?
Perché da casa mia, a qui sono 4 km.
E c'era il camion della
spazzatura. Un'ora da casa mia qui in auto. Dopo dici perché non vieni.
Che dà fastidio.
Ma c'è, è colpa di Carlo Salvatore.
No, stai muovendo il microfono.
Sì, ma c'è Carlo Salvatore in regia.
Ho capito, ma non è che può annullare.
Quindi volevo buttare, hai presente la scena finale di C'era una volta in America?
Quando... non me la ricordo, ma DJ Lucchetti, che è una grande appassionata anche di cinema.
Quando Max si butta, che nel frattempo è diventato senatore, eccetera, eccetera. Per porre fine alla sua vita, si butta dentro il camioncino della spazzatura e viene triturato.
Ecco. Io stasera volevo vedere C'era una volta in America, rivederlo e non lo farò perché adesso so come
infatti finire. È appena uscito questo film, guarda.
Ah, non è l'ultimo.
That's America!
Aspetta, alle 9.30
oggi. Ah, no, pensavo adesso. Ciao,
no,
Andrew.
Sarà con noi Andrew. Perché anticipi il buon Andrew? Ah, perché hai sentito C'era una volta in America.
Vabbè, certo, c'è un collegamento.
Che bello però, ci porti il buon umore, oltre
già.
Non ci porti l'uggia, non ci porti il grigio, non ci porti la pioggia. Ci porti il buon umore,
sì.
Leonardo.
Beh,
sei in video,
è vero, sì, ricordavo oggi ho anche la sciarpa al collo perché comincia la prima umidità,
ecco,
diciamo
potete,
così.
Potete verificare che io non gliela ruberò. Non ti ruberò la sciarpa.
Ridammi il mio cappello.
Carlo Salvatore in regia insieme a DJ Luca e Elisabetta Fusconi e Lorenzo
Carlo
Nespoli.
Salvatore. Adesso è tutto così, si tira indietro i capelli, si fa la coda. Quando è tornato, quando è arrivato, sembrava proprio un'altra persona.
Potresti insegnarlo a Pietro Lacorte che va in giro invece con questi riccioli tutti sfusi. Vabbè. Prego, Carlo Salvatore, io mi sto preoccupando tantissimo. 800 24 00 24, ci chiamate? Oppure 349 238 6666, ci scrivete o ci mandate messaggi audio? Dai!
Milan, furbetto Milan, cosa fa Milan? Sospira Milan quando disapprova.
Questa l'ha inventata Manera, sospiro. We'll be right back. Senti Leo, tu avevi una curiosità l'altro giorno, te la sei dimenticata, ma ce l'hai detto anche in onda riguardo alle ultime vicende degli ultras, sapete, gli arresti, l'uccisione anche che c'è stata di uno dei capi ultra dell'Inter, che tu avevi detto, ma poi queste persone tiferanno davvero la squadra?
Sì, sì, ricordo, certo.
Ecco, per esempio, la persona che è stata uccisa, Antonio Bellocco, era juventino. Dice, anzi, dice, dicono i giornali, capiva poco di Inter, anzi era juventino. Questo per dire che non c'è neanche, in alcuni casi magari sono invece appassionati della squadra per cui sono in curva, ma a volte neanche. È proprio una questione, secondo l'accusa, di affari. Va bene. Vabbè, però ti vedo di buon umore, nonostante un'ora.
Un'ora per fare quattro chilometri.
Un'ora per quattro chilometri, va bene. Allora, oggi sui giornali rispunta questa idea della super patrimoniale, è diventata neanche la patrimoniale, la super patrimoniale. È l'idea di Elie Schlein, così scrive Repubblica.
Sì, cosa ha detto anche orizzontale? Lei ha detto una cosa su orizzontale, non ricordo adesso esattamente.
Adesso questa frase sull'orizzontale no. mi coglie un po' impreparato.
Sulla tassazione orizzontale, una cosa così, vabbè. Un'espressione che avevo dentro orizzontale.
Non lo so, avrai seguito la rassegna stampa di Simone Spezia, mi ero distratto un attimo. È l'idea della super patrimoniale, cioè la misura a livello europeo per evitare fughe di ricchezze, anche Alleanza Verdi Sinistra dice serve subito in Italia, ovviamente Forza Italia dice così faranno vincere la destra. Comunque la tassa sui super ricchi torna, questa idea, la tassa sui super patrimoni. Insomma, abbiamo parlato la settimana scorsa e tu hai detto che sei interessato, nel senso proprio nel patrimonio.
Sì, però devo dire che insomma niente.
No, ma dillo. Dillo.
No, non lo so, perché nel senso, in linea di massima sarebbe anche ipotizzabile, io credo, una patrimoniale sui grandi patrimoni. Poi certo uno dice, già questi in teoria pagano tante tasse, no? In teoria, quindi la pagano già le tasse.
Sì, ma è quello che abbiamo detto, è la proposta che porta avanti anche Oxfam. Ecco, attenzione, la frase che mi ha recuperato DJ Luca, il principio deve essere di equità orizzontale, tanto guadagni, tanto paghi, c'è la progressività delle tasse, infatti. Però noi abbiamo chiamato il professor Tommaso Nannicini, l'abbiamo chiamato in realtà per un altro tema specifico, ma forse vorrei coinvolgerlo anche su questo. Buongiorno, benvenuto professore, eccoci.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Allora, poi parliamo dell'altra proposta che era ieri sui giornali, sulla quale lei ha scritto anche un interessantissimo commento sulla stampa. Però questa storia della super patrimoniale che spunta di tanto in tanto, come la mettiamo?
Beh, la mettiamo che c'è un problema di equità della tassazione a livello internazionale, questo riguarda soprattutto la tassazione di impresa, la mobilità, diciamo, dei capitali, quindi c'è bisogno di accordi internazionali che tassano meglio, insomma, in un'economia più immateriale non può diventare immateriale anche la base imponibile, altrimenti abbiamo qualche problema. Sì. Poi il tema delle ricchezze personali, le tassazioni, le patrimoniali di solito se un politico è serio le fa ma non le dice, le annuncia fa per esibire banderine.
Un po' stile abbiamo scoperto dall'intervista ad Andrea Monorchio due giorni fa, un po' alla Giuliano Amato.
Sì, esatto.
Beh, quello fu fatto addirittura nottetempo, forse è un po' esagerato.
Sì, è vero, non c'erano i social. Insomma,
non c'erano i social, è vero.
Oggi la tassazione reale, diciamo, per un super ricco supera il 50%, no?
Beh, questo insomma, ci sono tanti modi per aggirare tassazione personale, insomma, di inventare veicoli, insomma, più si è ricchi e più si trovano stratagemmi e consulenti molto bravi che nella perfetta legalità riescono a fare un po' di sana illusione. Insomma, da che mondo è mondo, i sistemi fiscali cercano di ridurre i margini di elusione, è un po' una gara al gatto e al topo che va avanti negli anni. È chiaro che adesso il progresso tecnologico e l'internazionalizzazione delle nostre economie ha reso il topo un po' più veloce, quindi il gatto si deve dare una svegliata.
Comunque vedremo, ogni tanto rispunta questa questione, è già un argomento urticante dal punto di vista politico. Noi abbiamo chiamato il professor Nannicini per un'altra proposta di legge che è stata presentata da poco dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, mentre invece altri partiti di opposizione come Italia Viva, Azione, Più Europa non hanno firmato. Quindi PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. L'idea è questa: ridurre l'orario di lavoro e da 40 a 35 ore settimanali, mantenendo lo stesso stipendio. Lei ha ricordato ieri che in passato la sinistra Prodi cadde su questo tentativo, no? Allora voluto da Bertinotti. Sono cambiati i tempi?
Forse anche memori di quei passaggi politici, per scaramanzia, diciamo, i promotori del disegno di legge si sono tenuti lontani da quell'approccio, perché la legge italiana fissa l'orario normale di lavoro a 40 ore, poteva, una legge molto semplice, diciamo, era quella di ridurre 40 ore. Invece questa legge non fa questo, introduce degli incentivi per la contrattazione collettiva, perché sia a livello nazionale nei contratti collettivi nazionali, sia a livello aziendale nei contratti di secondo livello in azienda, si possa arrivare, grazie anche a questi incentivi, a questo taglio dei contributi che l'impresa deve versare all'INPS, a trovare un accordo tra imprese e lavoratori per ridurre l'orario a parità di stipendio. Il problema è che questi incentivi, non so se volete anticipo la mia valutazione, sono un po' spuntati, diciamo, sono in gran parte inutili e nella parte residua dannosi, nel senso che l'inutilità sta nel fatto che la legge stanzia 50 milioni il primo anno, è una legge sperimentale per 3 anni, si dà questi incentivi, vediamo che succede, e 275 milioni nel secondo e nel terzo. Sì. Il problema è che per tagliare i contributi INPS del 30% o addirittura del 50% in tutte le piccole e medie imprese, se tutti i lavoratori e le lavoratrici italiani finissero sotto questi contratti, sì, che riducono magicamente l'orario di lavoro a parità di stipendio, servirebbero non 250 milioni ma 30 miliardi.
Spieghiamolo bene, perché sono chiaramente, se si scende da 40 a 35 ore c'è un mancato contributo che le imprese versano all'INPS.
Perché la legge mette questo incentivo, 30% dei contributi in meno che fiscalizzo io Stato, altrimenti taglierei le pensioni,
e 50 per le piccole e medie imprese. Quindi ci sarebbe un bel ammanco di 30 milioni. Se
già
tutti gli italiani...
Mi sembra che non sia proprio in situazione particolarmente facile.
Beh,
no?
Ci sono due letture, ovviamente. La prima lettura è che neanche i promotori, diciamo, credono che questi incentivi funzioneranno. Nel senso, alla fine faccio questa legge, una bandierina, poi poche imprese già pronte a fare queste cose, perché ci sono in alcune imprese, soprattutto grandi, delle sperimentazioni di riduzione degli orari anche a parità di stipendio, anche se poi, se si va a vedere bene, si riducono altri benefit, ma ci sono sperimentazioni, ci sono realtà in cui i guadagni di produttività di una riorganizzazione del lavoro possono giustificare questa cosa, ma non si capisce francamente perché i contribuenti italiani dovrebbero pagare, tagliando i contributi INPS, queste sperimentazioni che già esistono, diciamo, per pochi fortunati, in poche aziende,
infatti, anche perché il punto di partenza, se non sbaglio, nel commento che lei ha scritto per la stampa ieri, è che secondo lei diminuire da 40 a 35 ore mantenendo lo stipendio aumenta in genere la produttività del lavoratore, che è un po' l'elemento chiave poi sul
senza
quale
mettere qualcuno dietro con una frusta.
No, senza mettere qualcuno dietro con una frusta. No, anzi. Quindi
diciamo che il problema l'errore politico, secondo me, dell'impianto della proposta è trasferire una tendenza generale della nostra economia anche secolare a una riduzione. Gli aumenti di produttività hanno due effetti, no? Si contratta e si aumenta i salari, o si contratta e si riduce le ore lavorate, insomma, si lavora molto meno di prima nelle nostre economie, ma perché la produttività è più alta e ci permette un tenore di vita tale da permettersi anche questa riduzione. Ma di solito, diciamo, le due cose vanno di pari passo.
Sì.
Sì. E questo lavoro lo fanno i sindacati, ci si mette a un tavolo e si contratta, cosa vogliamo? Non è che lo si fa dal giorno...
Sì, lei dice non si cala dall'alto, non si cala dall'alto con una legge.
Dovrebbero... Non è la patrimoniale, ecco. Non è la patrimoniale di cui sopra, che stanotte dico e domani lavoriamo tutti 5 ore meno. Arrivederci, grazie.
Bisognerebbe fare una contrattazione, così, come dire, aziendale, i sindacati, le aziende, le imprese, i lavoratori, mettersi lì.
Sì, ma partono alcuni settori. Partono alcuni settori che già sono pronti, insomma, poi il resto segue, insomma, c'è bisogno di alcuni passaggi, non lo fai,
non lo fai per legge, non lo fai per legge. Lo fai...
Cioè, deve partire dal basso, diciamo, dalla vita reale delle aziende e poi eventualmente in futuro potrebbe diventare...
Sì. Però le possiamo chiedere quanto,
poi,
questo,
secondo me...
sì, quanto questo risponde anche a un diverso stile di vita che magari dopo il Covid alcune... molte persone cercano, cioè un'esigenza proprio concreta.
Sì, sì. C'è molto una domanda di un equilibrio diverso tra vita e lavoro, insomma, e anche di uso del tempo. Io penso che il tempo debba essere un elemento di riconquista, diciamo, ma non lo fai fuggendo dal lavoro, lo fai liberando il lavoro, nel senso che ripensando l'organizzazione del lavoro in modo che sia meno tempo centrica, meno schiacciante, meno tutta più basata sui risultati e meno
sull'essere presente, sull'essere presente.
E questa tendenza c'è, e come c'è una tendenza del welfare, secondo me la politica dovrebbe fare il suo mestiere, che è ripensare lo stato sociale più che dire a imprese e sindacati cosa devono scrivere nei loro contratti, congedi di genitorialità generosi e paritari tra tutti i genitori, un tempo di base in cui permette di liberare tempo a chi fa formazione, a chi in una fase di vita vuole del tempo. Voglio dire, io faccio universitario, abbiamo ogni 6 anni in sabbatico, una cassiera non ce l'ha, non capisco, insomma, però avrebbe bisogno anche lei di periodi pagati in cui pensa alla cura della famiglia, si forma, insomma, nel ciclo di vita ci sono tante esigenze di staccare. Sì, sì, staccare, però questo lo può fare lo stato sociale ripensando i propri strumenti, ripensando le proprie misure, non,
non con una legge o calato dall'alto
alle aziende, ma che devono fare.
Noi intanto la ringraziamo, Tommaso Nannicini, tra l'altro oltre che economista è stato anche proprio senatore, quindi insomma questa vicenda la conosce anche dall'interno, le dinamiche delle proposte.
Secondo lei, faccio una previsione, si arriverà poi a queste 35 ore o rimane un po' una chimera, o comunque lo faranno solo poche aziende motu proprio?
Secondo me la seconda che ha detto lo faranno. Continuerà a esserci la bandierina politica esibita nella discussione, ma non una legge approvata, e ci sarà invece molta sperimentazione nella contrattazione aziendale, come giusto che sia.
Giusto che sia. Grazie a Tommaso Nannicini.
Anche perché,
sì, prego.
I giovani hanno tanti svantaggi, devono pagare le pensioni, eccetera, eccetera, però hanno un vantaggio, sono pochi e quindi le aziende fanno di tutto per attirarli. E fra questo far di tutto c'è anche un uso del tempo diverso.
Eh sì, anche perché si è instillata forse nei giovani un'idea un po' diversa di pensare la propria vita.
Io ce l'ho sempre avuto quell'idea.
Sì, tu non sei giovane però.
Sì, quindi... ma fin da tanti anni fa, insomma, quando ero giovane già avevo questa idea, anche se non era così diffusa.
Nel ringraziare il professor Tommaso Nannicini, perché diciamolo francamente, Leonardo Manera, che voi sentite con questo buon umore, si è presentato in radio, si è seduto, mi è testimone Miriam Lucchetti, si è seduto, aveva una faccia proprio contrita, ha detto, allora Leonardo, ha detto, un'ora per fare 4 chilometri.
Sì.
Questa non è vita.
Esattamente.
Questa non è, non si può vivere così. E noi, vabbè, adesso Leonardo, c'è molta gente che... No, non è il modo
giusto di vivere. Dopo un giorno, quando farai i conti, quando farò i conti con la mia vita, dirò:
quante ore hai passato?
Dietro il camioncino della spazzatura, sotto la pioggia, per fare in un'ora 4 chilometri, e mi pentirò amaramente.
Scusa, ma sei andato a fare una serie di spettacoli? Quanti chilometri hai fatto in questi giorni?
2000.
E allora, ma che cavolo vuoi? Perché noi ti facciamo fare 4 chilometri dietro un camion della spazzatura? Guarda, ne hai appena fatti 2000, ci devi venire a fare la morale.
Meglio fare 1000 chilometri a velocità normale che 4 chilometri a dietro, passo d'uomo, dietro al camioncino della raccolta.
Differenziata.
Va.
Vabbè, prima hai spoilerato, oltre il finale di C'era una volta in America, hai spoilerato anche That's America, nel senso che hai urlato That's America.
Sì, sì, perché adesso arriva... Ma di cosa parla? Delle elezioni americane,
esatto,
che ci saranno...
Ci avviciniamo, mancano 4 settimane.
Questa vostra iniziativa...
Ma come vostra? Anche tua.
Io non mi riconosco, perché... Comunque, questa vostra iniziativa...
Sì. E ride.
Dà proprio l'idea che noi italiani siamo i Valvassini degli Stati Uniti.
Chissà come si traduce Valvassini. Lo chiederemo a Dez Andrew America Spanaus.
Cioè, sembra che stiamo qui tutti a dipendere da quello che succederà.
I Valvassini. Andrew, hai 3 minuti di tempo per trovare la traduzione. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dai Leonardo, dai che hai visto come si lavora, hai visto i miei colleghi dell'AMSA? Ciao, ne?
Ah, grande.
Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Always another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run.
Run, boy, run. Mila, Manera. Ma per dire quello che dite vi pagheranno anche.
Ecco. Ma è incredibile questo. Incredibile dictu. È arrivato il Valvassore al grido di
Good morning my Vavasores. Oh, Vavasores si dice in inglese.
I Valvassini siamo noi.
Il Valvassore
sì, vassale,
è
vassale di un barone.
Capito. Andrew Spanaus, anzi Andrew, c'è uno
Andrew.
Che mi ha ripreso perché dico la I, Andrew.
Andrew Spanaus. Di spiegare.
Esatto. Da oggi ci accompagnerà fino alle elezioni per capire argomento per argomento una chiave di lettura per la Casa Bianca, no?
Assolutamente, abbiamo tanti temi che sono temi della società, della cultura americana, però bisogna capire come vanno a influenzare proprio il voto, che si sta, in queste settimane si sta decidendo molte cose.
Allora, oggi iniziamo dalla politica estera, che è poi il tema, se aprite i giornali, le guerre in corso, soprattutto Medio Oriente, ma non solo... Perché ieri ne parlavamo, Andrew, di quanti, per esempio, miliardi di dollari l'America ha dato questo anno, secondo uno studio della Brown University, a Israele.
Sì, sono andato poi a vedere storicamente, dal 1951 si tratta di 350 miliardi circa, di cui 99,7% aiuti militari. Quindi molto chiaro quello che è stato il ruolo degli Stati Uniti. Nell'ultimo anno solo l'Ucraina ha fatto meglio, per il resto in tutto questo tempo Israele è il primo paese in termini di aiuti militari dagli Stati Uniti e aiuti esteri in generale.
Ovviamente 7 ottobre è passato un anno, anche il 7 ottobre anche in America ha creato tutta una serie di reazioni, no? Come è cambiata la politica? Il sentimento degli americani da quel giorno?
E questo bisogna guardare negli Stati Uniti cos'è il ruolo dell'ebraismo e degli ebrei. Alla fine di popolazione si tratta di poco più di 2% negli Stati Uniti e quelli praticanti saranno ancora meno, però nel mondo politico ha un peso, questa comunità ha un forte peso, perché ci sono dei gruppi di pressione, cioè dei lobby nel senso aperto, perché in America si fa lobbying, no? Ci sono dei gruppi che vanno a mettere pressioni sulla politica. Ci sono gruppi di ebraici, soprattutto AIPAC, è uno molto noto, che mettono forti pressioni sul congresso, sui ufficiali, i funzionari eletti, per farli votare sempre a favore degli aiuti a Israele. E come abbiamo visto per decenni e decenni ha funzionato così.
Pressione, cioè cosa vuol dire? Nel senso,
sì. Vuol dire che tutti i candidi al congresso, arrivano loro, come fa anche quelli delle armi o altri, ti danno un questionario e tu compili, se tu compili alla loro soddisfazione, sì, ti fanno arrivare i contributi. Dicono ai loro membri, ai loro soci, di mandarti i contributi. Se fai il contrario, cioè se non va bene quello che rispondi, fanno arrivare i contributi al tuo avversario.
Il lavoro di lobbying, insomma.
L'AIPAC è stata estremamente efficace con questo per molti anni, però c'è un cambiamento negli ultimi anni.
C'è un cambiamento di che tipo?
Cambiamento intanto che ci sono dei gruppi, sono nati 10 anni fa, intorno a quando Barack Obama cercava di fare l'accordo, e poi l'ha fatto, con l'Iran, sono nati dei gruppi di ebrei che erano a favore degli accordi con l'Iran e poi promuovevano anche gli accordi per una soluzione di due stati in Medio Oriente, quindi non la destra israeliana, la Netanyahu. E poi c'è un grosso cambiamento in questo ultimo anno. Quello che vediamo è che i politici adesso devono preoccuparsi anche della base. E qui, sì, cioè perché c'è ci sono molte persone, molti elettori che dicono: io non voto. Prima era Joe Biden, adesso Kamala Harris, non voto. I democratici, che hanno sempre votato in maggioranza, non voti i democratici se voi continuate a sostenere Netanyahu e la guerra a Gaza.
Perché mi sembra di capire che l'opinione pubblica americana è molto scettica riguardo all'azione del governo israeliano e lo manifesta anche molto apertamente, mi sembra, no?
Sì, questo ci sono tantissime manifestazioni, sono state, abbiamo visto quelle delle università, che sono giovani, uno può dire se giovani sono radicali, però ci sono state manifestazioni di decine di migliaia di ebrei, cioè di persone che si identificano comunque come ebraiche, amiche di Israele, a Washington, che dicono not in my name, cioè non potete fare questa cosa a nome nostro, questo non è sostenere Israele, secondo loro, è sostenere una certa parte delle istituzioni israeliane che sono di destra e hanno una posizione contro la pace.
Però facci capire, ecco, i due candidati, Kamala Harris e Donald Trump, perché hanno fatto anche delle azioni in questi giorni, no? Hanno partecipato ai dibattiti e uno di questi temi, uno dei temi più caldi è proprio questo, no? Come sono le loro posizioni e le loro dichiarazioni?
Allora, come dicevo, Joe Biden aveva dei problemi significativi con la comunità arabo-americana e con i gruppi, diciamo, più giovani e più di sinistra, proprio per il sostegno a Israele. Che Biden ha sempre detto: sì, ci vuole la diplomazia, ci vuole la diplomazia, manda Blinken in giro, e poi Netanyahu andava avanti lo stesso. Cosa succede? Hanno organizzato questa campagna, non so, vi ricorderete, qualche mese fa, durante le primarie, la campagna di non votare Biden. Nello stato del Michigan, per esempio,
Michael Moore, il regista, esatto, è stato uno dei capofila a dire. E il Michigan è uno degli stati cosiddetti in bilico.
Il Michigan è uno stato in bilico da sempre e ha una grande quantità, una grande popolazione arabo-americana. Quindi questi, più di 100.000 hanno votato non Biden durante la primaria. Sì. E con il cambiamento a Harris si sperava tra loro di dire: vabbè, lei sarà un po' più aperta a prendere delle misure per frenare Netanyahu. A parole lo era stata all'inizio, adesso però non ha fatto alcuna proposta di cambiamento concreto. Mm-hmm. E lei 2 giorni fa, no, 7 ottobre, pochi giorni fa, sì, lei è andata a incontrare questi gruppi. Però quello che è uscito in questi giorni, cioè dalle inchieste dei giornali, è che non sta riuscendo a recuperare questo voto, Harris.
Ah, quindi Michigan, c'è cioè il voto arabo-americano in Michigan.
È a rischio, sembra una cosa molto specifica, ma se dovesse perdere Michigan non ha quasi nessuna possibilità di vincere le elezioni, nel senso diventa molto molto meno. Poi dall'altra parte c'è Donald Trump. No, Trump è in generale.
E ieri, tra l'altro, se non sbaglio, ha detto che se ci fosse stato lui il 7 ottobre non si sarebbe verificato.
Lui dice così, sì, perché allora tutti avrebbero paura di lui e non farebbero guerre. È una tesi un po' discutibile che tratto nel mio nuovo libro, tra l'altro, Rivincita. Però Trump, da repubblicano, dà un appoggio molto forte a Israele e quindi si criticano i democratici, nel senso voi siete amici dei terroristi. Questa è la linea generale dei repubblicani. Però Trump riconosce anche lui che lui si è sempre presentato come quello che evita le guerre, che ha evitato le guerre quando era presidente. Quindi, come hai detto, Leonardo, lui dice: beh, con me non ci sarebbe stata neanche la guerra.
Beh, interessante però questa cosa del, secondo me, di tutta questa chiacchierata, la questione del Michigan mi sembra abbastanza centrale, cioè se lì c'è una popolazione fortemente contraria all'idea di votare democratici se non cambiano linea su Israele, e ci stai dicendo che perdendo il Michigan è difficile poi recuperare, insomma, forse quello è un elemento chiave. Senti Andrew, noi ci aggiorneremo a domani, questa è la politica estera, ma per quel che riguarda la cronaca, ti ricordi che ieri chiedevo, Leonardo non c'era, ma cosa ha fatto nella vita Elon Musk più di me? Abbiamo la stessa età, lui ha 53 anni, io ho 53 anni. Cosa ha di più nella vita? Molti hanno detto i soldi, e infatti lo ha dimostrato subito, mi sembra. Oggi i giornali dicono che con un sotterfugio Elon Musk promette $47 a chi firma una petizione, e non ho capito, ma ci spieghi perché, firmando questa petizione di fatto potrebbe portare più voti a Trump. Perché?
Allora, Elon Musk quindi offre $47 per chi firma una petizione a favore del primo e del secondo emendamento della Costituzione americana.
Quindi anche i democratici potrebbero, chiunque potrebbe.
Libertà d'espressione, che è il suo grande cavallo di battaglia. Ha comprato X per dire che non si può censurare nessuno, lasciamo Trump, tutte le persone possono dire tutto quello che vogliono. E in effetti la Costituzione dà il diritto anche a dire delle stupidate, delle cavolate, quando si vogliono, fino a quando non rappresentano una minaccia per altri. E il secondo emendamento, che conoscete benissimo, quello delle armi. No? Allora, perché fare questo? Perché se tu... poi non ti dà $47 se tu firmi. Dà $47 a chi raccoglie la tua firma, cioè ai degli operatori politici. Perché? Così raccoglie i dati di queste persone. E i dati sono molto importanti nella campagna elettorale, perché poi vai a prenderli, a bersagliare, si dice,
porta a porta, diciamo.
Cioè poi ti dico vai a votare,
mille volte ti vanno a trovare, ti vanno a bussare alla porta. Quindi la questione è raccogliere proprio nel dettaglio, sapere chi sono le persone aperte a sostenere la nostra parte, che magari finora non hanno fatto.
Stupendo, tu lo faresti. Perché ricordiamo, dare soldi per far iscrivere una alle liste elettorali è vietato. Però così,
no, tanto tu paghi il lavoro di chi raccoglie questi dati, in pratica, in sostanza.
Sì, poi ho il tuo telefono e ti bersaglio, vai a votare.
Sì, ma io direi subito sì, vado a votare per Trump, per esempio. Non c'è bisogno di bersagliarmi. La prima volta
per
dico
$47.
Quindi, ma no, non è che per 40, se mi chiamano, sì. Dico sì, va bene, almeno non mi chiamano più, no?
Ah, ecco.
Certo.
Ma così sono... li fai compiere un reato, sarebbe una setup, cioè mi dai $47 e va bene, voto per Trump, registri la telefonata, allora è subito reato
questo. Eccolo là, infatti è tutto borderline. Va bene Andrew, ci aggiorniamo a domani.
Bene, that's America.
eccolo lì, ciao, il traffico. Ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Il principio non è di equità orizzontale, ma di equità a 90 gradi, che è un po' diverso.
Manera, a me mi sembra che tu fai il comunista quando te pare a te. Quando si tratta del latticchetto tuo, anche se ci piove dentro, comunque non lo vuoi tassare.
Allora, vogliamo concludere questa prima ora di Uno Nessuno 100 Milan con un mental coach che è venuto a trovarci, è il signor Luigi Sacura.
Buongiorno, che meraviglia essere qui, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno Alessandro.
Potete anche vederlo in video. Questo
buongiorno a tutti gli ascoltatori del 24, che
Sacura
meraviglia.
Con la K, tipo
giapponese. Sacura scritto proprio con la C, mi chiamo Luigi Sacura, faccio il mental coach.
Molto bene.
Ma la cosa bella è che ho scoperto che Sakura sono anche i fiori di ciliegio giapponesi, si chiama Sakura.
Ecco,
è una cosa bella. Perché dà serenità, no? Questa cosa,
sì.
Il fiore di ciliegio, questa specie nuvola bianca che crea serenità, è bello, cioè, è un po' il lavoro che faccio io.
Ah.
Sakura vuol dire fiori di ciliegio in giapponese, ma è anche il mio cognome. È bella questa cosa.
A me questo risolino già mi dà un po' fastidio.
È meravigliosa. Allora, infatti è un po' il mio lavoro, no? Cosa faccio io?
Appunto,
allora, insegno alle persone a il mental coach. Il mental coach è soprattutto nel campo dell'ansia. Siccome l'ansia è il grande mai ai nostri tempi, cosa faccio io?
Cosa fa? Allora, la toglie?
Esattamente.
A me c'è questo risolino, però un po' di ansia, devo dire che dal di dentro me la...
No, Alessandro, no. Allora, a volte basta cambiare le cose. Allora, per esempio, i problemi che hanno tante persone, l'ansia qual è, per esempio, no? Tante persone
lavoro.
Vengono da me e dicono, è il lavoro.
È il lavoro.
Lavoro, dicono, ho paura di non trovare lavoro.
Giusto.
Allora, a volte basta cambiare le parole. Lavoro, come etimologia, vuol dire fatica, no? Se tu prendi l'etimo di lavoro.
Sì, sì.
E già questa cosa, vado al lavoro, non trovo lavoro, torni a casa, dici non ho trovato lavoro e tutti gli altri devono dire spera,
allora...
basta cambiare nome
anche se...
al lavoro, cioè se invece di lavoro tu lo chiami scurullo, per esempio, no? Torni a casa, dici non ho trovato scurullo e gli altri, vabbè chi se ne frega, lo trovi un'altra volta,
problema finito. A me sembra un po'.
Guarda che tutta
non ci ho mai pensato.
Cioè, a volte
cosa.
Basta cambiare il nome e ti cambia tutta la prospettiva.
Effettivamente, non ho trovato scurullo.
Per superare l'ansia, qual è? Strammatizzare.
Sì, sì.
Per esempio, viene da me un mio paziente, dice: ma sono preoccupato perché la mia fidanzata mi tradisca, mi viene l'ansia perché già era successo una volta e ce l'ho trovata. Pensa se torno a casa un'altra volta e la ritrovo. Devi strammatizzare.
Ma sì.
Se tu torni a casa un'altra volta e trovi ancora la tua fidanzata con un altro uomo, che fai?
Che fai?
Vai da lei e le dici: ma almeno gli hai offerto i miei profilattici? E lui dice: vabbè, così, tanto
così.
Si strammatizza. Magari una bella cosa entra. Poi gli uomini di cosa soffrono? Di ansia da prestazione.
Eccolo.
Allora, come si supera l'ansia da prestazione, Alessandro?
Come si supera? Vediamo. Basta mental avere... coach Sakura.
Basta avere...
C'ha una trombetta qua. Ma...
Allora, basta avere una trombetta.
Perché la trombetta?
L'ansia da prestazione è la paura poi di non fare figura, di non farci. Se tu quando cominci a fare petting, a toccare la tua fidanzata, tieni nell'altra mano la trombetta e mentre per esempio le tocchi glutei, con la trombetta fai... Oppure mentre le tocchi il seno vai... E lei cosa pensa? Cioè, ma questo è un coglione!
Esatto.
Cosa mi posso aspettare un coglione così?
Punto... esattamente questo pensavo!
Ma a questo punto lei non si aspetta più niente, l'ansia da prestazione viene meno.
Bene,
perché
meno.
Tanto non è che uno che mentre mi tocca ma... Uno che mentre facciamo betting sulla trombetta, ma cosa mi posso aspettare?
Niente,
non si aspetta
niente.
Più niente, anche l'ansia prestazione meno, no? Quindi la cosa qual è? In tutte le cose per superare l'ansia
strammatizzare,
no, cambiare la prospettiva,
cambiare le parole.
Questo è il modo giusto.
Ma lei per caso è parente anche di Antonio Conte?
Ma no! Allora,
no, ogni tanto quando Buffon...
Se il grande problema dei nostri tempi, se tu cambi la prospettiva, se sdrammatizzi, allora anche l'ansia in un attimo... Ma via, e questa è la cosa che voglio insegnare, cambiate la prospettiva. Vabbè.
La ringraziamo.
Questo è il consiglio che do a tutti.
Luigi Sacura.
Mental coach.
Riceve anche a
pagamento. Ma naturalmente riceve con simpatia, cambiate la prospettiva, cambiate le parole, sdrammatizzate.
Sì, sì, sì.
Ciao a tutti, ciao.
Va bene,
meraviglia essere
grazie.
24.
Noi... Dunque, adesso andiamo al giornale radio, se ce la faccio. Nella seconda ora avremo una ospite che è venuta a trovarci in studio per parlare un po', intanto di un libro, o meglio, un dizionario.
Che meraviglia!
Dizionario per boomer. Quindi
dizionario per boomer.
Per noi,
ah, che
per
bello.
Noi, per noi, anche per voi.
Meravigliosa questa cosa.
E Beatrice Cristalli, linguista, ci spiegherà un po' tutto di questo dizionario per vecchi. Noi, per vecchi, noi. Parliamo del linguaggio dei giovani, dei nostri figli, linguaggio che io ogni tanto faccio fatica a capire, ma insomma, bisogna adeguarsi. Dopo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
È meglio una delusione vera di una gioia finta. Ma quando la delusione cresce, la pressione aumenta. Sarà che la pioggia batte forte sulla mia finestra. Sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. E tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo.
Per favore non fermarti ora.
Allora, sono le 10:09, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Caro Leonardo Manera, diamo il benvenuto, anzi la benvenuta a Beatrice Cristalli, che è qui con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Benvenuta Beatrice, che ha scritto questo libro, un libro per Burr, edizioni, dizionario per boomer. Possiamo farlo vedere, visto che siamo anche in streaming. Capire le parole delle nuove generazioni. Insomma, se i vostri figli...
Cioè, quindi non è, io pensavo che fossero i termini che usano i boomer che ormai sono desueti,
no,
invece
no,
è il contrario.
È il contrario, è il contrario. Cioè, se tuo figlio ti dice che c'è una crush, o se tuo figlio quando ti arrabbi ti dice chill, chill, te lo dice... A me mio figlio lo dice sempre chill. Oppure se dice che deve shippare, non te, ecco, se dice che deve shippare non preoccupatevi, non è...
Non ti ruba la borsa.
Non ti ruba la borsa, insomma. Però...
Però vede bene due persone, cioè se le immagina in una relationship, quindi in una situazione amorosa che non è detto,
cioè,
sia definita.
La frase quale potrebbe essere, per esempio?
Quei due lì li scippo bene, quindi
scippo
non è che li rubo, ma li vedo bene insieme.
Li scippo bene, perché parlano così i nostri ragazzi e non storcete il naso se siete all'ascolto. Forse cerchiamo di capire qualcosa di più con Beatrice Cristalli, che tra l'altro è una formatrice linguista, e quindi da quanto studi questi linguaggi giovanili?
Allora, ufficialmente dal 2020, perché questo libro è risultato di una ricerca che io ho condotto per Treccani, con cui collaboro da molti anni, e si chiamava Dentro la generazione Z, e quindi in ogni articolo, che era una sorta di puntata quasi di podcast, analizzavo una dimensione. E infatti anche nel libro ho mantenuto questa sezione, quindi dimensione amorosa, dimensione della rappresentazione, degli stati d'animo e anche ovviamente del mondo digitale.
Allora, ovviamente
dicevamo, che molte parole di queste usate dai ragazzi hanno origine dall'inglese. Ho subito controllato che deriva da relationship, no?
Esatto. Certo.
Quindi relazione,
questo
ship.
Ci sarei arrivato anch'io.
Io no. Io no.
Pensa,
ho dovuto controllare subito su Google.
Però è interessante. Allora, intanto, chi è il boomer? Partiamo dalle definizioni base, perché uno pensa il boomer siamo tutti noi sopra i 20 anni, 25.
Invece no, nel senso, il boomer non è diciamo solamente l'età che lo caratterizza, quindi non c'è il dato anagrafico, ma è più un atteggiamento mentale. Quindi ci sono degli atteggiamenti mentali che per i giovani sono percepibili come da boomer.
Per esempio, uno di questi è utilizzare il loro linguaggio.
Esatto.
Cioè, se io dico, Leonardo, sei cringe, tu dici, no, ma... Che
è una boomerata.
Perché, cioè, perché usare quel linguaggio che è propriamente loro, pur non facendo parte anagraficamente della loro generazione, è da boomer.
Allora viene a dire: se lo fai perché lo fai, se non lo fai perché non lo fai, cioè sbagli sempre.
Come
sei sempre...
sbagli con, esatto, i giovani, qualsiasi cosa tu faccia. Quindi di base c'è un'ostilità. Però il boomer è molto anche ostile nei confronti delle nuove generazioni. Quindi parte con la classica introduzione alla frase:
ai miei tempi.
Ai miei tempi,
era diverso.
Anche
i
con
giovani di una volta. Sì.
Quindi usare i loro termini, ma anche considerarli appunto noi invece. Questa è proprio la frase da boomer.
Quella sì, ma anche, come dire, attribuire allo slang giovanile la responsabilità dell'aver impoverito la lingua italiana.
Questo
è un tema importante.
Questo però è un punto forse fondamentale alla base del libro, perché Beatrice Cristalli ci dice... che noi, insomma, guardiamo al linguaggio giovanile e diciamo i social, i giochi, TikTok vi hanno rimbambito e hanno impoverito la lingua. Invece la tesi del libro è proprio che ogni generazione deve avere una propria lingua.
Eh sì, perché ha una sua funzione, cioè lo slang generazionale nasce per due motivi. Il primo è quello di creare un'identità, quindi noi immaginiamo proprio come se fosse una centrifuga, cioè un movimento che va verso l'interno di coesione, cioè è un codice dove le persone si riconoscono e, diciamo, quando si è preadolescenti e adolescenti è molto importante sentirsi parte di un gruppo. Dall'altra parte questa spirale ha un movimento centrifugo, quindi allontana tutte le persone che in quel mondo non c'entrano, in questo caso il mondo degli adulti, e quindi è per questo che gli adulti non ci capiscono nulla.
Questo fa parte di un codice più ampio che comprende per esempio anche la musica, immagino,
sì,
e altri elementi, no?
Ci sono tantissimi oggetti generazionali in questo mondo che si influenzano poi tra di loro, quindi generi musicali, gli artisti e le artiste di spicco, dei generi anche estetici, quindi c'è anche un'estetica legata a ogni generazione, ma c'è sempre stato.
Sì. Però alla fine c'è qualcosa che prevale, nel senso, poi il nuovo è destinato a soppiantare quello che c'era prima o forse al contrario, cioè che i giovani tendono ad adeguarsi poi al sistema, allo status quo, diciamo, comunque al sistema precedente.
Secondo me c'è una sorta di equilibrio, perché la percezione è che il nuovo rovini tutto quello che di buono si è fatto, anche questa è un po' un'idea,
è un po' una boomerata stereotipata.
Però in realtà quando si riesce a mettere sul piatto tutti gli oggetti generazionali si notano anche delle somiglianze o anche dei termini che magari hanno resistito nel tempo, come maranza, che non è assolutamente nuovo. Quindi...
Forse non è cambiato nuovo. Significato.
Esatto. Si è molto imposto però adesso. È cambiato.
Sì.
Ecco, come
si
nasce?
Si è risemantizzato.
Come...
Prima, diciamo, era più legato a un'estetica. Infatti molte persone adulte hanno detto ma questa cosa l'abbiamo inventata noi, quindi
infatti
non
io
è...
con mio figlio pensavo che avesse ancora quel significato che aveva quando ero ragazzo io.
Esatto, invece si è risemantizzato e quindi maranza ha anche assunto un significato di atteggiamento anche a volte un po' aggressivo, un po' da bullo mi viene da dire, per cui moltissimi ragazzi si riconoscono in tutto questo stereotipo, perché poi di fatto è quello.
Però ci ascoltano moltissimi genitori, allora noi andiamo alle informazioni sul traffico, ma scriveteci magari le parole che sentite più spesso ripetute dai vostri figli e che vi fanno, non so, quantomeno sobbalzare sulla sedia. Scrivetecelo al 349-238-6666, perché è Beatrice Cristalli che ne ha scritto un dizionario e tutte queste parole sono ben comprese, ben spiegate e ci può dare una risposta. Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Made of Manera, Milan, siete dei boomers analogici.
Ma come siete bravi, buongiorno, l'ha detto la professoressa 2 minuti fa. Relationship, shippare. E voi due, ah, io adesso ho visto, ho fatto, ho detto.
Hai visto che è sempre da ridire qui gli ascoltatori, sono sì, molto polemici nei nostri... Come si dice di una persona polemica nel linguaggio giovanile?
È una
fastidiosa,
persona...
che ha sempre da ridire, che è sempre critica in modo fastidioso, come questo ascoltatore maledetto.
Ma sai, ma sull'italiano, maledetto, sulla lingua si è sempre molto indignati, mi viene da dire, cioè ti triggerano tante cose.
Ecco, triggerano.
E deriva, questo lo so, dal punto trigger, sai cos'è il punto trigger?
Io pensavo al bersaglio.
No, il punto trigger è un punto che ti può suscitare un dolore, che un malessere preciso in un determinato punto del corpo.
Il scatti. Trigger. Lo scatti, scatti. Allora, io ho detto appunto di mandare le parole che i vostri adolescenti ripetono e voi francamente non capite al 349-238-6666. Guarda, ne ho diverse. Vabbè. Uno ha scritto shoppare, che non so se è shippare, cioè shippare e shoppare, sono due cose.
Shoppare, oddio, non lo so, potrebbe anche essere che si è evoluto nel tempo.
Vabbè, comunque cringe, triggerare, palese, ecco, si diceva prima, too much, prima ne discutevamo fuori onda, no? Se sì. Too much vuol dire troppo in inglese, ma
sì, ma adesso vengono usate anche come intercalare sulla scia di alcune mode linguistiche che si vedono e si ascoltano sui social network, quindi molto hanno fatto anche le varie influencer che hanno creato un codice comunicativo e a volte viene ripreso anche dalla pubblicità.
Comunque tutte queste parole nel dizionario per boomer la nostra Beatrice Cristalli le ha spiegate bene, da dove arrivano e perché vengono utilizzate, e ripeto, non storcete il naso, perché proprio all'inizio del dizionario è raccontato un episodio storico che io non conoscevo, che riguarda Giacomo Matteotti e sua moglie. Ce lo vuoi raccontare? Quindi siamo nel 1920 più
sì,
o meno,
sì, sì, c'è un congedo particolare, ora ti chisso.
Cioè la moglie di Matteotti scrive ti chisso
e questa è un po' una rivoluzione, perché noi spesso attribuiamo alle abbreviazioni, quindi anche quelle che usavano i millennial come me, al digitale, ma io TVB lo utilizzavo prima che nascesse Facebook, MySpace, insomma tutte le piattaforme che hanno contraddistinto la mia adolescenza, e quindi vuol dire che con la lingua si è sempre giocato molto, e soprattutto nel caso dell'idioletto, quindi del linguaggio che si crea in un gruppo ristretto come può essere quello di una coppia o di una famiglia, c'è una creatività linguistica impressionante, perché serve proprio per creare una propria comunità anche linguistica. Sì.
Perché forse è una delle funzioni primarie proprio del linguaggio, no?
Esatto.
E poi nei vari sottosistemi, diciamo, quindi nei gruppi sociali, ma anche nelle famiglie, trova dei propri codici identificativi.
È proprio così.
Ci sono delle espressioni meravigliose. Ti alzo un deca. È vero, anch'io questo lo so. Ti alzo un deca. Cioè ti do 10 o dammi 10, ti alzo un deca.
Però magari i genitori devono sapere il significato di questi termini, ma non utilizzarli, mi sembra di capire, perché sennò...
C'è un'appropriazione culturale che può sfociare appunto nella boomerata, nel senso che è un gioco di confini. Allora, se i ragazzi vogliono mantenere la loro coesione linguistica e quindi allontanare il mondo degli adulti, la domanda è: allora noi adulti cosa dobbiamo fare per dialogare? Perché oggi è importantissimo riuscire a creare una connessione tra le generazioni. Ecco, l'importante è anche che gli adulti stiano a quel confine, quindi che non si riapproprino culturalmente, mi viene da dire, di un mondo generazionale, ma che cerchino di dialogare senza pregiudizi.
Mio figlio dice, mentre gioca a Fortnite, tipingo. Tipingo.
Ma questa è nuova però, eh?
Tipingo.
Tipingo è interessante. Penso
che ti batto così.
Ma non lo so, a sto punto lavoro e materiale.
Perché tra l'altro c'è sempre Beatrice. Una velocità di aggiornamento, diciamo, molto rapida,
sì,
no?
Ma sì, ma infatti io questo libro non volevo scriverlo, perché ho sempre lavorato su questi temi nel digitale, aggiornando con degli articoli, e quindi mi sono detta, se io lo chiudo in un'opera che comunque è aperta, perché sicuramente l'aggiorneremo, però a distanza di mesi io ho già un sacco di parole nuove da inserire.
Tipingo, se
io me la segno.
Ma dovendo fare una stima, secondo te tra 10 anni quante di queste parole in percentuale potrebbero rimanere? Non lo sa nessuno.
Non lo sa nessuno, però secondo me una parola rappresentativa della generazione Z è proprio cringe, infatti l'ho messa in copertina.
Sì, cringe effettivamente è utilizzatissima.
Sì, perché non è il sinonimo di imbarazzo, cioè è quando una persona prova imbarazzo guardando una persona che dovrebbe provare imbarazzo per quell'attività, ma che continua a perseverare in quell'attività.
Cioè quindi... sei cringe, sì. Forse il peggio del peggio.
È un doppio livello di imbarazzo. Infatti è stata una parola analizzata anche da Tonino Griffero.
E da cosa deriva in questo caso? Non si sa.
Non si sa, nel senso che molte di queste parole sono considerati dei trend linguistici, quindi nascono all'interno del web, all'interno dei sottoboschi, per esempio delle piattaforme come Reddit, dove i ragazzi si confrontano, creano dei forum, non solo parlando di videogiochi, e quindi molte di queste parole sono associate o a dei meme oppure a degli hashtag. Insomma,
e secondo te derivano più, cioè la creazione di questi termini deriva più magari dall'inglese o anche dalla presenza in Italia di stranieri che magari contribuiscono a portare qualcosa al loro linguaggio?
Allora, dal mio punto di vista moltissimo influenza l'inglese, perché è la lingua franca.
Beh,
ormai
sì.
Del digitale.
Infatti c'è ti pusho, ti killo. Ah, ecco, attenzione, c'è tutta la spiegazione di Ping. I nostri ascoltatori sono informati. Pingare è dal comando, è sulla latenza della rete, cioè quando okay. No, quindi ti pingo deriva dalle reti informatiche, è un comando per vedere se è remoto e operativo. Ti pingo vuol dire sei sveglio.
Bellissimo, è un po' come walk, no?
Svegliarsi, sì, però in questo caso sei connesso, cioè sei...
Cioè, dovrebbe essere allora sei pingo invece sei, è proprio ti pingo
per vedere se è remoto e operativo. È una questione di latenza della rete, quindi di connessione.
Questa
di connessione.
Grazie.
Atto di produrre il ping nel computer. Mamma mia, ragazzi. Quindi è anche una generazione ipertecnologica, quindi molto deriva da questo. Segnalano anche, vabbè, la crush. Uno ha scritto stupendo, dice crush, non so neanche come si scrive crush con la SH, l'ha scritto crush come l'incidente. Cioè, la mia crush, questo lo sapevo anch'io, non è la fidanzata o il fidanzato,
è una cotta. La cotta, infatuazione, quindi posso provarla anche per una celebrità che non ho mai conosciuto, quindi un cantante, un'attrice.
E si dice mi sono crashato?
No, è la mia crush.
No, la mia crush, quindi è l'oggetto.
È il mio crush.
Però in effetti c'entra anche con l'incidente, perché tu crush è proprio il frantumarsi, quindi quando io mi innamoro, quando un'infatuazione, di fatto c'è qualcosa che mi si rompe dentro.
Segnalano, dice anche Miriam Luca, di tiltare, forse dal tilt.
Tiltare,
per me il tilt era il flipper.
Sì, io l'ho spiegato anche portando un esempio così didattico, uno spunto, quando Dante entra nella selva oscura è tiltato, cioè nel senso è confuso, non sa bene cosa fare, e quindi il cervello ti tilta.
Ma a fronte di questi nuovi termini c'è invece la possibilità che appunto altri tradizionali come confuso eccetera poco alla volta si smarriscano? Nelle nuove generazioni, dico, perché magari utilizzeranno questo modo di parlare a lungo, può anche darsi che i termini che conosciamo...
Sai, bisogna considerare che il sistema lingua è un sistema molto fluido, molto dinamico, quindi lo slang va allo stesso ritmo della lingua d'uso, perché i giovani tra di loro, magari nell'idioletto, no, delle loro amicizie parlano così, ma poi a scuola o in altri contesti utilizzano un altro tipo di lingua. Per cui questo lo sapremo nel tempo. Di certo una delle leggi che governa la lingua è il suo uso. Quindi,
ci sono delle espressioni, ce n'è una terribile. Mia figlia dice essere mesciata, cioè avere il ciclo.
Uno dice le mesh.
Sì, questa l'avevo sentita anch'io.
L'avevi sentita anche tu. Non so, sono mesciata. Ragazzi.
Tutto questo c'è un elemento un po' di sconforto, nel senso che alla fine siamo completamente sempre
Eccolo
più colonizzati.
Eccolo
no, siamo colonizzati.
No, sta entrando in fase boomer.
Siamo colonizzati dalla lingua inglese alla fine, sempre
siamo
di più.
Questo
è, sì. No, però è vero, nel senso che è un ostacolo alla comprensione. Ma
perché viene molto dai videogiochi, sì, dall'influencer. Sì. Quindi i videogiochi hanno regalato tanti di questi termini.
Sì, così. Ma anche TikTok. Comunque viaggiano TikTok. Anche dei video internazionali, quindi nei commenti si trovano parole in inglese.
Vabbè, qual è la parola, chiedo Beatrice, perché qua come dire stanno entrando tante parole in trasmissione, ma cara Beatrice, la parola che più ti ha colpito anche positivamente ti ha trovato molto, molto presa a studiarla?
Ma allora, ce n'è una che proprio riguarda la dimensione dei videogiochi, che è buggare, perché l'ho sempre detta anch'io, certo, quando nelle riunioni, non so, Bea, ti vedo buggata, perché mi...
C'è un bug, non funziona bene.
Sì, ma anche il mio volto. Cioè, l'aspetto interessante è che molti termini legati al digitale, fino a quando io ero una millennial, erano relegati a quella sfera, quindi volevano raccontare delle funzionalità. Con le nuove generazioni questi termini dal digitale sono usciti fuori e raccontano anche degli aspetti umani. Quindi buggare è il mio cervello, la mia espressione è buggata in una riunione dove non sto capendo nulla e, come dire, rimango un po' con la faccia ferma, ed è un errore però, perché il cervello buggato, col significato di frizzato, esatto, in realtà è il lag. Questo mi è stato spiegato da degli informatici.
Beh, qua c'è un esempio, no, aspetta che dobbiamo andare alla borsa, c'è un esempio perfetto. Melania è la crush di Manera, perché lui è una coppa per Melania Trump.
Allora
vuole,
sia giusto.
Vuole invitarla, spera che un giorno
possa...
Binario
8 di Lambrate ci dovremmo trovare.
Venire no? Lambrate.
Ma dovendo vedere un personaggio come quel signore con la camicia azzurra,
Mauro Meazza,
come lo definiresti?
Non lo conosco,
ma con un linguaggio.
Come si arrampica,
ma lo vedi così come aspetto fisico, così lo vedi come...
Voi mi volete far dire boomer, ma io non lo dirò.
Ma c'è qualcosa di più pesante di boomer? Cioè,
sì, ma non lo si può dire, secondo me.
No, puoi dirlo.
Ma non dalla zanzara, ma cosa vuoi che...
No, secondo me... Ma perché davvero il boomer è un insulto minore di ok boomer, che non è un'affermazione. Quindi molti boomer, quando vedono ok boomer, dicono: ah, mi ha dato ragione questo qui.
No, come dire, fai pure, tanto non capisci
la
niente.
Tua, vecchio, sì, adesso puoi stare zitto.
E questo me lo dice spesso mio figlio.
Questo è brutto.
Molto bene. Tuo figlio ti insulta pesante. Va bene, adesso c'è la borsa, che anche la borsa è collegata a termini che a volte noi non capiamo, ma la nostra Deborah Rosciani capisce tutto. No, chi c'è?
Borsa.
Ah, c'è Katia Caramelli. Katia, scusami, è che sei al buio e non ti ho visto. Katia, prego, la borsa.
Ok, boomer.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Abbiamo spaccato, credo. Voi che dite?
Ma secondo me sì, ma alla grande. Spaccato di brutto, Ecco, qui ero stato molto boomer, accogliendo i Colla Zio da Sanremo, e gli ho detto:
cosa fanno adesso i Colla Zio? Noi aspettiamo sempre, tutta la settimana in Sanremo, un cantante che poi sparisce. Quindi le case discografiche ci mandano quelli dei quali vogliono liberarsi, fondamentalmente.
No, questo devo dire, cara Beatrice.
Io mando un saluto a Truppi. Ti ricordi Truppi?
Mitico Truppi. Truppi.
Non abbiamo più visto Truppi.
Vabbè, ma c'ha i suoi concerti.
Vi ha ghostato.
Ah, sì. Ci ha ghostato, cioè.
È sparito, ma non è che vi ha abbandonato, è sparito volutamente dai vostri radar.
Ti ghosto.
E no. Uno che ricompare dopo averci ghostato, cioè un modo di dire.
Raspawnato.
No, qui effettivamente ero stato boomer, perché con la zio possono dire abbiamo spaccato, ma io che rispondo sì, avete spaccato di brutto. È proprio il boomer.
È un boomer, oggi direbbero slay, cioè hai fatto una cosa veramente figa. Dici solo slay.
Slay. Bravi, continuate a parlare così. Poi presentate una tesi con questi termini. O cercate lavoro pingando e crashando, scrive un ascoltatore.
Beh, magari si trova.
Sei boomer,
anche,
ma anche...
Dipende dal contesto. Magari trovi lavoro. Perché no?
Perché no?
Oppure alla frase di mio figlio: Dante ha tiltato. o è tiltato, si mette la mano alla fondina, eh? Scrive, scrive un ascoltatore, cioè, Dante è fuori.
Quindi invece di dire mi ritrovai per una selva oscura nel mezzo del cammin di nostra vita, ho tiltato.
Sono stato tiltato, poi ci sono varie
versioni. Allora, Beatrice Cristalli, come avete capito, ha scritto questo dizionario per boomer con tutto quello che trovate dei nuovi linguaggi dei nostri ragazzi. Ma noi abbiamo voluto convocare anche una professoressa che preside, che lavora in una scuola dove c'era un'alta dispersione scolastica. La dispersione scolastica, grazie anche al suo lavoro, al lavoro delle persone che lavorano in quella scuola, si è ridotta praticamente a zero. Siamo a Palermo ed è Antonella Di Bartolo che salutiamo. Buongiorno, professoressa.
Eccoci. Ciao, buongiorno.
Tra l'altro ha scritto anche lei un libro dal titolo Domani c'è scuola per Mondadori, proprio un invito a... Ecco, la domanda è molto semplice. Come si riportano i bambini, i ragazzini a scuola, le ragazzine, quando c'è un'alta dispersione?
A proposito di linguaggi, provando a intercettare tutti i linguaggi delle persone, quando non ti leggono, ovviamente via mail o non rispondono alle comunicazioni, ci vai sotto casa, citofoni, se non ci sono i citofoni chiami il vicino e chiedi dov'è quella famiglia, inizia intanto a guardarti negli occhi e a parlare, dopodiché, diciamo, dopo superata questa fase di primissimo avvicinamento, provi a creare a scuola delle occasioni che non possono perdersi. Cioè, a scuola devi venire con gioia, con divertimento, devi essere felice di andare a scuola, perché si fanno delle cose, a proposito di boomer, fighe.
Magari felice è difficile, ma sereno già
sarebbe... No, felice di più. Sereno, cioè sereno è proprio, lo dovremmo dare quasi di default, no? Ma felice è meglio. Entusiasta è di più.
Stiamo parlando dell'Istituto Speroni Pertini di Palermo. Ci vuole raccontare il territorio, è anche il territorio di Don Pino Puglisi, no? Di dove lavorava.
Sì, siamo nei suoi luoghi, siamo nella periferia sud-est di Palermo, una periferia meravigliosa, attraversando la strada c'è il mare, un mare non balneabile per un banalissimo collettore fognario non aggiustato da 40 anni, il che è davvero significativo di orizzonti negati, no? È un territorio fortemente infiltrato dalla criminalità organizzata con lo spaccio di droga. Sperone, per intenderci, giusto per dare qualche numero, l'anno scorso ha fatturato 1,8 milioni di euro per spaccio di droga, cioè un supermercato di droga a cielo aperto. Questo non lo dico per infossare lo Sperone, ma lo dico per dire che è un territorio impegnativo, ma con enormi potenzialità che stanno nelle persone, ma anche nei luoghi.
Ma infatti voglio dire che il dato di fatto è che una dispersione scolastica che era arrivata al 27%, se non sbaglio, voi l'avete riportata all'1%, quindi non proprio azzerata,
sì.
Azzerata, ma quasi.
Però in 10 anni, sì. Che non è esattamente...
No, certo.
Cioè non è un miracolo, è il frutto di un lavoro di tessitura, ma con le persone.
Tra l'altro,
a proposito di linguaggi.
Ecco, lei è preside, insegna l'inglese e qui Beatrice Cristalli ci stava raccontando che tantissimi termini, no? Li sentirà anche lei, dico la crush, il crush, cringe,
certo,
cringe.
Certo. Slay, anche slay.
Slay, sì, infatti. Sì. Ecco, invece una domanda che mi chiedono tutti è che nel libro di Beatrice Cristalli c'è, non so se lo dicono anche la professoressa, quando dicono mio padre, non vuol dire testualmente mio padre, mio zio, mio nonno.
È come dire sei un modello di ispirazione, quindi io ti ammiro così tanto che
ti dico
mio padre o mia madre. Viene detto soprattutto nei commenti a video dove ci sono delle celebrità, quindi penso a Beyoncé, ma anche a Jerry Scott.
Non viene detto mai ai genitori, di solito verso i quali non c'è ammirazione.
No.
C'è un modo di manifestare disprezzo invece?
No, sì, tanti.
Che termine si può usare? usare, ma al di là di cringe una cosa...
Sì, cringe è comunque abbastanza offensivo, ma ok, boomer, come dicevo prima, ma il disprezzo è anche proprio forse anche l'indifferenza quando si cerca di intavolare un discorso, non ci sono anche delle parole, proprio invece, la non risposta secondo me.
Preside Di Bartolo, qual è la sua vittoria più bella? Cioè una storia che ci vuole raccontare delle tante persone che ha incrociato in questa tessitura ambientale, una storia che ci vuole sottoporre.
Allora, in realtà diciamo, la storia più bella è quella che stiamo scrivendo anche in questi giorni. Noi stiamo realizzando insieme a due associazioni il carro risorto delle Rosalieri Belli e che diciamo celebra Santa Rosalia, che è la patrona di Palermo, in maniera ribelle.
E cioè quindi
con un murale che raffigura la santa, ma anche una bambina che potrebbe essere una nostra alunna, che con un atto di ribellione si distacca da quello che non va bene, mettendosi le dita al naso, quasi a rifiutare il puzzo, il fetore di quello che, delle cose che non vanno bene. E poi il carro risorto è un carro pregiatissimo di Kunellis, di un artista greco realizzato nel 2007, abbandonato per 17 anni, che stiamo restaurando, il tutto con amici dei musei siciliani e l'arte di crescere.
Insomma,
quindi ci sarà un festino, anzi se posso invitarvi, il 25 ottobre festino allo Sperone.
Bello. Beh,
e intanto... questo ovviamente i ragazzi sono coinvolti,
immagino,
il pomeriggio,
immagino,
la sera, immagino. Per cui ecco, fanno delle cose fighissime, ecco, che non possono perdersi.
Grazie davvero Antonella Di Bartolo, grazie. E il suo libro è Domani c'è scuola, preside.
È interessante anche utilizzare Kunellis, perché è uno dei maestri dell'arte povera, Kunellis. In Italia si parla sempre dell'arte classica, rinascimentale e quant'altro, invece Kunellis è uno dei maestri del Novecento, nato in Grecia ma poi che ha vissuto in Italia, e per una volta si dà merito all'arte del Novecento, diciamo così.
E allora invece noi dopo il traffico concludiamo con Beatrice Cristalli. Io mi sono segnato anche alcuni termini, continuano ad arrivare: red flag, rainbow kiss, questo non lo so se ah sì, Beatrice dice cielo, sai come si diceva? Cielo manca, tu Leonardo lo dicevi, le figurine, cielo manca.
Uno, nessuno, 100 Milan.
And you're out of time. Age is an honor, but some of say lie. Time is moving and you're out of sight. Cut your hair locking in the dead of night. But you know what you needed is here. And you know what your friends say.
Sono un boomer, ho una figlia di 14 anni, ma quando mi parla avrei bisogno di un dizionario, perché ogni volta le devo chiedere cosa vuol dire, cosa significa. Non è possibile questo, non è possibile.
Caro ascoltatore, c'è appunto il dizionario per boomer che ha scritto Beatrice Cristalli, e se no è da un'ora di che cosa stiamo parlando. Certo, non è facile approcciarsi a un 14enne con un dizionario in mano. Aspetta un attimo, fammi vedere.
È
cosa
una cosa da boomer questa. Ecco, cioè non bisogna farsi vedere, secondo me, che si studia.
Bisogna far finta di
bisogna
capire.
Bisogna farlo di nascosto.
Ma bisogna far finta di capire o
no,
bisogna chiedere
cosa
vuol dire?
Bisogna riuscire a intavolare un discorso anche mettendo sul piatto i propri limiti, perché si parlano due lingue diverse ed è giusto che si parlino due lingue diverse, però di questo bisogna parlarne.
Esatto. Ecco, red flag, eravamo rimasti red flag, cioè quando uno è red flag o una è red flag vuol dire,
o ce ne
come
sono
il cartellino
tante.
Rosso.
Esatto, io lo dicevo il campanello d'allarme, no? Quando magari inizi i primi appuntamenti di una frequentazione, torni a casa, ti confronti con i tuoi amici e dici però ho fatto quella cosa, secondo me è red flag, quindi qualcosa che mette in discussione l'andare avanti in una
tipo,
frequentazione.
Tipo, cosa sono le cose che fanno per i giovani?
Per i giovani c'è un po' ancora questo tema del offro io, offro tu, offre lei, io si offre fra la romana al primo appuntamento, comunque un po' problematico, okay. Oppure si parla della ex subito nei primi appuntamenti.
Sei scemo proprio.
Eh no, lo fanno.
Io
l'ho
sempre fatto. Primo appuntamento, le prime parole che dico sono: dividiamo il conto, oh, e ti parlo della mia ex. Queste due cose subito.
Sono qui perché la mia ex un mese fa mi ha lasciato. Sì. Prime parole. Ah, comunque hai portato la carta di credito. Secondo argomento. E in genere poi come finisce, Leonardo? Red flag.
Sempre, sì.
Ma poi ci sono anche le green flag però,
Cioè?
Quindi insomma c'è un atteggiamento magari di attenzione, non lo so, una certa accortezza anche nel fare delle domande, raccontare insomma che si è realizzati nella vita, cioè tutte cose che fanno ben pensare.
Quindi, i più e i meno.
Esatto.
Ecco, si discuteva prima fuori onda, forse questa è una generazione che ha aumentato il numero di queste espressioni che anche noi e tutte le generazioni
anche
hanno
utilizzato.
Anche se
io ricordo che Pippo Franco fece proprio la canzone Fico,
fico
che fico.
Che fico.
E allora fico che fico, sognare di avere un motoscafo.
Va bene, ma anche noi appunto utilizzavamo tantissime espressioni, ma adesso è da boomer.
Cerca
dire che sono
Carlo
di
Salvatore
più.
Che finirà la puntata con fico che fico.
Sì, forse ce ne sono di più, ma perché come insomma abbiamo detto anche prima, il digitale si muove a una velocità esponenziale che tra l'altro come dire, crea una distanza sempre minore tra una generazione e l'altra, quindi dobbiamo anche noi velocizzare il nostro passo, certo, per capire i vari mondi.
Ovviamente ci sono tantissime espressioni o parole non abbiamo citate, ma compratevi il libro e ce ne sono veramente di bro. È un gran classico.
Vabbè, però sì, bro, tra l'altro adesso non lo usano tanto per indicare l'amico fidato, viene utilizzato anche al femminile, la mia bro, ma bro significa ragazzo, tipo, è il sinonimo di tipo, una persona, un bro.
È un bro.
E invece zio, zio così, molto
però
generico.
Lo utilizzavamo anche noi, bella zio.
Sì, no? Si usa ancora,
si usa ancora.
Però magari in certe zone, cioè i regionalismi sono ancora vivi, il digitale diciamo ha un po' omologato questo linguaggio.
E dove andiamo? Cioè dove si evolve?
Chi siamo? Dove andiamo? Dove
perché siamo nati? No, cioè tra l'altro Giuseppina dice...
Chi siamo? Da dove veniamo?
Giuseppina
dove
scrive,
andiamo?
Dopo tutta questa puntata scrive, meglio non farli i figli, meglio non farli.
Su questo non ci sono dubbi.
Un sacco di persone anche a me hanno scritto, mi hanno detto, meno male che io non ho figli, neanch'io li ho. Quindi non è
appunto,
detto che...
Eppure li studi e ne studi il linguaggio. No, nel senso dove andiamo? Da linguista si può prevedere come una lingua si sposta e dove si sposta?
In realtà no, nel senso che ci sono troppi fattori che concorrono nel cambiamento di una lingua. Però io comunque sono fiduciosa nel fatto che lo slang non sempre come binario si scontra con la lingua d'uso. Cioè noi oggi siamo abituati anche a vedere nei titoli dei giornali l'entrata nello Zingarelli, adesso è recente, alcune parole nuove sono entrate, subito è colpa dei giovani, è colpa dello slang. A volte può capitare che alcune parole entrino nei dizionari, ma prima c'è un lungo processo di archiviazione da parte di un comitato scientifico.
Vabbè, gli amici di mio figlio si salutano con ciao vecchio. Vabbè, ciao vecchio.
Sì, sì, anche questo è un po' un regionalismo vecchio, poi ci sono tutte le varianti.
Allora, noi ci dobbiamo fermare. Ringraziamo moltissimo Beatrice Cristalli e il suo dizionario per boomer. Lo faccio vedere, eccolo qua. Fallo vedere anche tu, Leonardo. Siamo in diretta video.
Mentre
dizionario
in sottofondo
boomer.
Parte fico che fico di Pippo Franco.
Grazie Beatrice, questo è il libro. Grazie per essere stata con noi.
Grazie,
ci ritroviamo domani.
Lascia andare per un po'.
Sì, ma fai andare Pippo Franco, dai.
Fico. Avere il poster nella stanza. Che fico. Comprare un mucchio di adesivi. Che fico. Uscire con quella spilla panca sul giubbotto. Che tu puoi portare su. Lo se sei fico. Che fico. Andare nel parco. La banda, guidare la discesa, girare, sfiorare.
Ok, boomer. Uno, nessuno. Uno, nessuno.